Eccoci con Marte Sport Live. Allora, Inter e Milan, l'avversario del Napoli, questo ha detto la seconda giornata e poi il voto al mercato, proseguiamo con i vostri giudizi. Partiamo.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci, cari amici, buongiorno a tutti, a Dario Sarnataro, saluto Manuela Castelli dall'altra parte del vetro in redazione e soprattutto Tony Mola in regia, ovviamente anche Gianluca Giuffrini che mi ha preceduto poco fa, insomma, abbiamo fatto questa incursione insieme sino alle 14, allora Inter vince a Cagliari e insieme al Milan, insieme al Napoli sono loro le tre favorite per lo scudetto anche secondo voi, oppure temete in chiave Napoli anche la Juventus e la Roma di Lukaku, con Lukaku che oggi atterrerà a Roma alle 17, grande entusiasmo nella capitale. 339-666-9990 lo chiediamo anche a Giancarlo Padovan, direttore, buongiorno.
Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti,
grazie per essere con noi, caro Giancarlo. Allora, Inter risponde a Milan e Napoli, chiaro, seconda giornata è prestissimo, nella terza ci sono un po' di snodi interessanti, Milan-Roma, Inter-Fiorentina, Napoli-Lazio. Però sono queste le tre squadre migliori secondo te anche per il mercato, o Roma, Juventus e anche Lazio sono vicinissime?
Ma io ti rispondo per come le ho messe in classifica secondo le mie previsioni,
certo,
alla fine del campionato. E io in classifica ho riproposto Napoli primo, Inter seconda, Juventus terza e Milan quarto. Quindi io tra le quattro metto anche la Juve, però se devo scegliere una squadra, come ho dovuto scegliere, che vinca lo scudetto, favorita per lo scudetto, che rivedo con lo scudetto sul petto, ho detto Napoli e ribadisco Napoli. Credo comunque che Inter, Milan e Juve siano competitive fino alla fine, che quest'anno il campionato sarà meno scontato di quello dell'anno scorso.
Beh sì, insomma, mi risulta difficile pensare, noi lo speriamo da queste parti, che il Napoli innanzitutto possa vincere di nuovo, ripetersi dal 1960 in poi nessuna squadra del centro-sud ha mai vinto due volte consecutive lo scudetto.
Prima o poi una lo farà.
Ah, infatti vero, ogni tanto lo dico anche per questo, Giancarlo, anche per, diciamo, esorcizzare. No, battute a parte, con quel tipo di distanze, e ti chiedo, nonostante l'assenza di Kim, nonostante l'addio di Spalletti, ritieni il Napoli così in alto, soprattutto Lindstrom completa il mercato per te?
Beh sì, Lindstrom lo completa e lo arricchisce e lo completa, e perché è un giocatore fantastico, è un giocatore che piace all'allenatore, è un giocatore che piace alla Monza e ai compagni, è un giocatore che sa puntare l'uomo, ma sa anche venire dietro la linea della palla. E poi dico Napoli perché il Napoli ha sposato la continuità. Cioè, se n'è andato Kim, è vero, ma è arrivato Nakam, adesso vediamo che cos'è, cosa fa, ma sostanzialmente il Napoli è rimasto inalterato, è arrivato un nuovo allenatore che ha portato idee nuove pur non stravolgendo il sistema di gioco, sono rimasti i big, i top, cioè Osimhen e Kvaratskhelia. Quindi io dico che una squadra che ha vinto con così tanto margine l'anno scorso e sposa la continuità, per forza di cose parte favorita. Poi lo sappiamo, ci sono tanti impegni, ecco perché la Juve dirà la sua, perché quegli impegni
non
che gli altri avranno,
certo,
la Juve non li avrà, e allora bisognerà vedere sulla strada della Champions e del campionato chi perde punti, perché perde punti e se qualcuno li perde.
Sì, quello è importante, ricordando giovedì ore 18 il sorteggio dei gironi, in Napoli ovviamente in prima fascia, ma in seconda, anche in terza ci sono squadre molto forti. Giancarlo, in queste prime due giornate ha detto appunto che l'Inter assolutamente competitiva, ha vinto contro Cagliari e Monza senza subire reti, e il Milan lo stesso, gioca in modo spettacolare, purtroppo ha detto anche qualche altra cosa sul VAR, con Di Bello che dovrebbe essere fermato per due mesi. È chiaro che se si inizia così un po' di preoccupazione c'è, ma il VAR c'è o non c'è? O è stato disinnescato? No, perché altrimenti
il VAR c'è, però per qualcuno c'è, per qualcun altro c'è meno. Cioè, faccio un esempio, anche per non fermarmi solo alla Juve, perché è un esercizio facile. Sabato ho visto una partita, certo, che era Milan
Milan-Torino, certo,
Milan-Torino, in cui il VAR è intervenuto su una cosa che nessuno aveva visto ed è stato sanzionato un calcio di rigore per una cosa, secondo me, incomprensibile. A Torino, dove tutti hanno visto anche senza VAR, il VAR non è intervenuto e questo è grave. Io sono d'accordo che gli arbitri sbaglino, nel senso che è ovvio che possono sbagliare, però sono altrettanto d'accordo che la punizione deve essere severa. E non arbitrare per 2 mesi tocca sia l'orgoglio sia le tasche degli arbitri, perché in Italia c'è il concetto diffuso, anche se non, se per me non qualificato, che più arbitri più guadagni, perché gli arbitri sono pagati a partita, e allora se uno sta fermo 2 mesi poi un'altra volta sta più attento. Io dico anche un'altra cosa: attenzione signori arbitri, spegnete i cellulari quando arbitrate e non rientrate nello spogliatoio a controllare se qualcuno vi ha detto che avete fatto bene o che avete fatto male.
Siete condizionati dalla famosa
perché il sospetto che l'arbitro avesse qualche dubbio su episodi, diciamo, pro Juve, e che poi abbia voluto fare una compensazione, che è il pasticcio più grande della storia dell'umanità calcistica, c'è.
È vero.
Perché è inevitabile, c'è questo vezzo, che non è un vezzo, è un pericolo, anche perché al telefono può arrivare di tutto, e telefoni spenti, testa alla partita, si decide quel che si decide, se sbagli paghi, ecco, questo deve essere importante, paghi nel senso che non arbitri,
certo.
E purtroppo il Bologna però ci ha rimesso, questo mi pare l'unica squadra che
ci ha rimesso in modo oggettivo,
che ha perso qualcosa, ecco.
È vero. Giancarlo, è così assolutamente. Giancarlo, grazie per il tuo intervento, un abbraccio, alla prossima.
Grazie, un abbraccio a voi, ciao.
Grazie Giancarlo Padovan. Peraltro, cari amici, i microfoni accesi invece, secondo me dovrebbe esserci, sia per ascoltare dopo la partita gli arbitri, come accade per esempio in Francia, ma anche non doveva, caro Gravina, la classe arbitrale fare rilasciare interviste. In più, lo dico da sempre, è un problema culturale se gli arbitri, per motivi di controllo del gioco, ma anche per motivi oggettivi che tra poco vi svelerò, considerano il VAR come un nemico, non come un aiuto, come uno strumento per migliorare la direzione arbitrale, per dare maggiore credibilità al calcio, per limitare al minimo l'errore, ma lo considerano invece come un contraltare rispetto al loro controllo, alla loro direzione arbitrale. È chiaro che culturalmente non andremo mai avanti. Se poi nella valutazione dell'arbitro c'è subito meno 0,10 se fai ricorso al VAR, alla Video Assistant Referee, è chiaro che ci vai di meno, cioè proprio culturalmente, ma anche dal punto di vista regolamentare della valutazione arbitrale, è sbagliato considerare un arbitro che ricorre al VAR un arbitro che ha sbagliato, quindi scende nella valutazione, che poi dà tutta una serie di conseguenze, cioè la possibilità di diventare internazionale, di guadagnare di più, di essere più per più anni nella CAN di Serie A e di Serie B. Quindi subito togliere questa valutazione di meno 0,10 nel caso in cui un arbitro fa ricorso al VAR, altrimenti il VAR non è più davvero un aiuto, ma è invece un nemico per l'arbitro, cosa totalmente assurda se non paradossale. Ne parliamo tra poco con Antonio Giordano, anche di mercato, il vostro voto ancora al calciomercato del Napoli, che chiude comunque il 1° settembre, in generale per il Napoli sembra chiuso con Lindstrom, al 339-666-9990, torniamo tra pochissimo.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
I nostri messaggi, cari amici, al 339-666-9990, il mio voto al mercato del Napoli è 5, scrive questo amico. Non sono contento, siamo nettamente e gravemente peggiorati negli 11, siamo allo stesso livello nei 25. Era difficile fare un passo indietro rispetto allo scorso anno, ma ci siamo riusciti. Il pensiero, devo dire, severo di Tonio, dire nettamente e gravemente peggiorati mi sembra un po' troppo. Che possa essere il Napoli meno forte dell'11 perché appunto non ha più Kim, siamo d'accordo, sicuramente sì, ad oggi. Poi, ciao Dario, ok, tutto ok, ma è rigorista, andava comprato, l'abbiamo già, Giuseppe da Parma. Beh, insomma, il Napoli che non è che poteva prendere un calciatore solo perché tira bene i calci di rigore. Tra l'altro Osimhen è il rigorista del Napoli, sperando che li tiri sempre come domenica scorsa. Mi è sembrato anche migliorato, no? Nell'impostazione dell'andare a calciare il penalty. Altri messaggi: valutazione complessiva tra arrivi e partenze, 9 al mercato del Napoli, sarebbe stato 10 con l'arrivo di Veiga. Il pensiero di quest'altro amico forse troppo, almeno secondo me, positivo rispetto all'altro amico Tonio che era troppo severo. Non so cosa ne pensa Antonio Giordano, Corriere dello Sport. Ciao Antonio, buongiorno.
Buongiorno, eccomi qua.
Eccoci qua, allora ancora non è finito, no? Perché teoricamente il 1 settembre 2020 si chiude il mercato. Però, insomma, non risulta, però non so a te, che il Napoli con Lindstrom ha chiuso, poi chissà se ci sarà qualche altra sorpresa. E allora già te lo chiediamo e lo stiamo chiedendo ai nostri amici ascoltatori: che voto date e quindi dai al mercato azzurro?
Ma sul mercato e sui voti, che sono giochini che poi appassionano un po' tutti, soprattutto quelli che poi vogliono darti addosso, bisogna spiegarsi.
Sì.
Credo che tu l'abbia già fatto abbastanza approfonditamente. Cioè, il mercato è quello che compri, è quello che vendi e quello che trattieni.
Certo, infatti, assolutamente. Vabbè. Penso che gli amici che hanno fatto spesso voti alti abbiano tenuto in considerazione il fatto che il Napoli.
Perché altrimenti dobbiamo rimettere in discussione anche i concetti di progetto, che insomma non sono frasi buttate lì. Io penso che, tanto per fare un esempio che possa essere indicativo, c'è l'Inter che perde Dzeko e Lukaku.
Onana, Skriniar e Brozovic anche.
Sì, mi sono fermato ai due, no, però se perdi Dzeko e Lukaku e li sostituisci con Thuram e Arnautovic, forse qualcosa ci hai rimesso. Anche poi se uno dei primi cambi Correa lo sostituisci con Alexis Sanchez, probabilmente non dico che tu sia meno forte dell'anno scorso.
Beh, noi parliamo sempre sulla carta. Sulla carta sembra di sì.
Più vecchio,
poi,
ecco,
sì, sì, sulla carta sembra meno forte, meno gol. Poi il campo può dire cose diverse.
Sì, no, poi è chiaro. Poi tutto il Napoli l'anno scorso non veniva accreditato come vincitore,
esatto,
dello scudetto.
Esatto.
Quindi io do 7.
7. Quanto sette pesa su questo 7 l'arrivo dell'Lindstrom? Quasi certo.
No, non cambia il valore, perché la forza del Napoli è quella di aver tenuto una squadra forte senza un centrale difensivo, questo è vero.
Sì.
E però una squadra forte, una squadra terribilmente forte. Si può dire che è terribilmente forte?
Beh, sì, sicuramente sì.
E dato che non mi piace citarmi, lo faccio. Questa è una squadra terribilmente forte da anni. Cioè, quando prima di Spalletti si pensava che, come dire, l'aggancio alla Champions fosse più o meno grasso che colava, almeno
perché invece era, doveva essere scontato, ho capito che vuoi dire.
Per me quella era una squadra che doveva lottare senza neanche poi affannarsi più di tanto per la Champions.
Però io ti chiedo un'altra cosa, poi ricordando che allo 0816363 è possibile interagire in diretta con Antonio Giordano, quindi chiamateci, ripeto, allo 0816363 se volete fare domande in diretta. Antonio Giordano, questo amico ti scrive Roberto da Latina, un saluto al maestro Giordano, lo ascolto sempre con attenzione e ammirazione, bravo Roberto. Però ti
grazie,
dico
Roberto.
Attacco Politano, Lindstrom, Osimhen, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, e tantissima roba, no? Tantissima.
Intanto non vorrei essere nei panni di Garcia, perché se metti fuori uno di questi qua.
Esatto. Ci aggiungiamo anche Elmas e Zilischi per la produzione offensiva,
tutti,
ovviamente.
Ci puoi fare tutto, cioè, questa è una squadra che può giocare con Elmas esterno offensivo, Zilischi esterno. Ed è una squadra che da anni va avanti così.
E poi ti dico, però, Anghissa, Lobotka, Cajuste, Gaetano e appunto Elmas. C'è una sproporzione di competitività, per non parlare poi della difesa, parliamo di altissimi livelli, cari amici, e qui non ci stiamo lamentando, il Napoli è forte. Sto dicendo, per la competitività dell'attacco, alla competitività dell'attacco non corrisponde la competitività al ruolo anche in difesa a centrocampo, possiamo dire così?
Più o meno sì, però con una correzione in corso. È il primo cambio, cioè il dodicesimo uomo del Napoli, per me si chiama Elmas.
Siamo d'accordo.
E ora forse sarà Lindstrom o Politano, vedremo.
O Raspadori, insomma.
O Raspadori. Elmas l'anno scorso ha fatto 6 gol.
Però è chiaro che il Napoli...
Se il dodicesimo cambio ti fa 6 gol...
Io ti faccio una domanda, Antonio, sempre volendo tornare in Ney, perché il Napoli resta molto forte... In Coppa d'Africa va via Anghissa a gennaio, diciamo che per una giornata lo botta un raffreddore, in centrocampo chi giocano? Cajuste e Elmas? C'è un po' di... no? Sulla carta, poi Gaetano finalmente esplode, Cajuste che a me piace, fa benissimo e siamo tutti felici, però sulla carta...
C'era già l'anno scorso, secondo me.
Sì, anche.
Perché Dombele ti ha dato meno di quello che pensavi ti potesse dare. E però io ricollego tutto a un altro fattore, cioè quei tre lì che giocano, chi ce li ha?
Nessuno, probabilmente in Italia.
E chi sta dietro quei tre lì? E dove fare per giocare? Cioè io.
Devo aspettare la Coppa d'Africa, noi speriamo, non altro.
Io le ultime due partite di Rischi le porto come rappresentazione della bellezza più plastica che possa esistere. Ma che gioco gioca Zielinski? Lo Zielinski dei primi 45 minuti o anche della prima ora della partita contro il Sassuolo e lo Zielinski di Frosinone, ma che alieno è? Da che mondo viene?
Sì, assolutamente sì. Intanto si avvicina Lozano al PSV, ma ne parliamo tra un po', ne parli anche tu sul CorrieroSport.it, oltre che sul giornale.
No,
c'è
il Mandarini, perciò sono stato zitto.
Aspettando
che tu la dicessi.
Io, perché Fabio dà le notizie, non Antonio. Si scherza,
si scherza.
Andiamo da Enzo, buongiorno.
Buongiorno ragazzi, complimenti sempre.
Grazie.
No, io volevo fare una domanda provocatoria, se me la consentite.
Vai.
Che non riguarda questi argomenti, riguarda l'argomento in generale del campionato. Noi ci stiamo tutti quanti lamentando e meravigliando di questa valanga della rabbia saudita di chi si è abbattuto sul campionato italiano e sull'Europa. Ma nel campionato italiano la rabbia saudita negli ultimi 20 anni non l'ha fatto la Juve con la egemonia di Moggi, oltre che con i soldi, qualche volta pure da qualche rigattuccio. Vi ascolto per radio.
Enzo, grazie Antonio. Ma non lo so, che ne pensi?
Ma no, allora intanto negli ultimi 17 anni Moggi non c'è più.
Sì.
Dal 2006.
Calciopoli 2006.
Quindi Calciopoli ha distrutto Moggi, ha distrutto quella forma di egemonia, ha distrutto un periodo che appartiene purtroppo alle pagine nere del calcio e che all'ascoltatore insomma diamo atto della sua rielaborazione, che però non collima semplicemente per una questione di date, ma ho capito il senso di quello che voleva dire. La Juve l'egemonia l'ha fatto diversamente poi negli ultimi 10 anni, cioè se questo negli ultimi dal 12 al poi mi pare, no? Primo scudetto dell'era Conti e poi ci sono i 5 di Allegri, e l'ha fatto perché in quel momento c'era un voto di potere intorno a sé, soprattutto delle milanesi, perché Napoli non era ancora così forte e strutturato, perché il decollo del progetto internazionale, con tutto quello che va riconosciuto a Mazzarri, sia chiaro, però parte con Rafa e Benitez, e quindi se invece il radioascoltatore si riferisse a pratiche diverse, per esempio chiudere o tentare di chiudere o non lo so neanche cosa è accaduto a Reggio Calabria, un arbitro nello spogliatoio, quello è un periodo che è antecedente, e devo dire che nel riferimento credo che coinvolga altre vicende di questo periodo, mi pare di intuirlo, che tirano in ballo l'utilizzo del VAR.
Sì.
Sul campionato italiano stanno irrompendo gli arabi stanno irrompendo sul calcio mondiale, e dobbiamo renderci conto che qualcosa va fatto, ma che questo corso della vita.
Sì, diciamo che forse il paragone è giusto per rispondere a Enzo, se sei d'accordo Antonio, è l'Italia, quello che faceva il calcio italiano con il calcio sudamericano, insieme anzi l'Europa, quello che faceva il calcio, che fa ancora il calcio sudamericano, è un po' paragonabile a quello che al saccheggio che l'Arabia Saudita sta facendo il calcio europeo, con la differenza che all'epoca, come adesso, il calcio europeo era almeno finora più competitivo e allenante rispetto ad attuale calcio arabo. Poi se crescerà il calcio arabo vedremo, insomma.
No, lo so, io credo di sì, perché stavolta non siamo al cospetto di bolle imprevedibili che possono esplodere da un momento all'altro. Cioè, questi soldi ce li hanno veramente.
Lo so, è vero.
Cioè, nulla di più facile che aprono la Radio Marte. Arrivate.
Con la H finale, Radio Marte. Quindi, Tony Molà con l'H finale andrà.
Salvatore e Giordano fanno...
Ti vedo col turbante,
io,
ti vedo.
No, io per un milione ci vado.
Ci vai?
Sì,
anche di meno no? Di meno no, ci vai, no, vabbè.
Però appunto è un altro, il vero problema in questo momento, e lo è da un po' di tempo, è il problema arbitrale. Che non può essere derubricato con una serie di passaggi che appartengono alla narrazione dei fatti e basta, o una sospensione, ammesso che ci sia. Problema serio, cioè quello che sta succedendo
è molto serio. Ecco, Eurosport.it, l'ho riferito poco fa Antonio, poi dobbiamo andare in pubblicità, ha messo in evidenza una cosa che io dico da anni, cioè se il VAR lo considerano gli arbitri come un nemico e non uno strumento per aiutare a fare meno errori, e c'è nella valutazione, come scrive Eurosport.it, il meno 0,10 nella valutazione della condotta arbitrale da parte degli osservatori. Quando l'arbitro va al VAR significa che non abbiamo capito niente. Cioè questo è proprio il concetto radicale di come culturalmente non accettano il VAR.
Non accettano, ma non accettano il VAR, ma non lo vogliono neanche, e lo vogliono anche che si sappia.
Appunto.
Perché io poi mi pongo sempre una domanda che diventa poi un tormento. Ma il fallo di domenica in Juventus Bologna è un fallo da VAR?
No, tra l'altro c'è l'errore grave di Di Bello che non lo vede a occhio nudo, assolutamente. Poi è ancora più grave che Furno, che stava evidentemente vedendo i cartoni animati e non il video, lo richiami. Va bene, ci fermiamo però per la pubblicità, Antonio, torniamo con te anche con un altro ospite con tantissimi messaggi. Sa 63 giustamente scrive, ma non sarebbe il caso di dare opportunità a una squadra di calcio di poter chiamare il VAR? Assolutamente, questa è una delle cose che spero prima o poi arriveranno.
Uno per tempo
andrebbe benissimo. Nella pallavolo, ho detto miliardi di volte, anche nel tennis lo considero un aiuto gli arbitri, la tecnologia, e non un nemico. Però abbiamo 60 secondi e poco più di pubblicità e torniamo.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci, caro Antonio Giordano, ci sei? Buongiorno di nuovo. No, c'è tra, lo ricordiamo, chi parla è sempre Dario Sarnataro, con Antonio della regia, i vostri messaggi, davvero tanti su vari argomenti. Non sarebbe l'opportunità di fare chiamate anche per quest'altro amico Roberto. Poi anche Gilda scrive: buonsenso imporrebbe un'inversione di tendenza, ovvero dare un più 0,5 di valutazione per ogni volta che l'arbitro ricorre al VAR, se davvero vogliono che questo mezzo sia visto come reale supporto e non come nemico. No, io direi zero valutazione, cioè nel senso che se un arbitro va a vedere il VAR o viene richiamato al VAR o va al VAR, non deve essere penalizzato, fa parte della direzione arbitrale, questo dovrebbe essere il concetto. Eccoci con Antonio Giordano, eccoci qua Antonio. C'è una domanda per te molto carina, perché questo amico Carlo scrive: domanda curiosità per Antonio, era questo il lavoro che sognava di fare da bambino? È perfetto. Effettivamente non lo so, anche perché si perde la notte dei tempi, ricordo di Antonio Giordano da bambino, però
insomma... No, non ho capito la domanda, però perdonami.
Era questo il lavoro che Antonio sognava di fare da bambino? Perché è perfetto.
Sì, è vero che si perde nella notte dei tempi perché sono stato bambino
negli anni 40, 30 più o meno, insomma.
Chi lo so. Però era questo.
Vedi, non lo sapevo neanche io, grazie Carlo, perché...
No, allora, proprio bambino, essendo uno che rifiutava, come dire, l'impatto fisico, perché avendo poi un fisico che, come sai tu, fa quasi schifo, insomma, più o meno schifo.
Diciamo non strutturato, va, diciamo così, diversamente muscoloso.
Sì, ecco. Una delle prime cose che mi ricordo che mi piaceva fare era fare il benzinaio.
Perché avevi tanti soldi in mano, questa è la cosa.
Ma no, perché semplicemente non facevi niente, stavi là. Mi sembrava. Però qua, l'unico vero lavoro che poi ho pensato di fare
da quando più o meno la ragione si è ammessa che esista e che ne abbia, ha cominciato a svilupparsi, è stato questo.
L'amico Carlo dice perfetto. 081-63-6363, se volete chiamare in diretta Antonio Giordano. Antonio da Cellola scrive: innanzitutto complimenti a voi dal grandissimo Antonio Giordano. Volevo dire che il voto al mercato del Napoli per me è 6,5, tra tenere i big e tanta roba. Se avessimo preso Coppen Miners, neanche Veiga, era da 10. Beh, Coppen Miners cominciava a essere un centrocampo.
L'altro giorno guardavo la partita dell'Atalanta, no? Perché mi piace molto guardare l'Atalanta di Gasperini, e credo che abbia fatto in una partita con Pomai più errori di quanti ne abbia fatti in tutta la sua carriera.
Bruttina la partita.
No, e pensavo, dico, il calcio è veramente così, cioè avevamo appena finito di raccontare il suo calcio pieno, l'orientamento del pallone, del corpo, la postura, la capacità di arrivare sulle punizioni laterali, ovviamente sui calci d'angolo a chiunque. Ha sbagliato un calcio d'angolo, una punizione, un controllo,
fuori fase.
Avrebbe potuto dire è andata bene al Napoli, e permetto ai centrocampisti più bravi in circolazione in Europa in questo momento.
Tanto c'è un amico che invece ti critica: come si fa a dare 7 al mercato se noi abbiamo sostituito il miglior centrale della Serie A? Jesus non potrà reggere un campionato intero.
Se non gli davamo 8.
Ah, ecco.
Cioè, il Napoli avesse preso
certo, il neo lì, no? È lì il neo, cioè in attesa di Nathan, è chiaro
sì,
che.
Sì, sì. Se il Napoli avesse preso un centrale di struttura, come dicevi tu prima, gli avremmo dato 8 e forse anche 8,5. Perché non so se è chiaro. Di Lorenzo dice non c'era mercato. Ok, ma perché tu dici che non c'è il mercato? Cioè, trasmette al mercato il rinnovo di Lorenzo, quindi non si tocca. Anche Salobot, Gazzinischi, Olivera, Politano, Osimhen, Clara, Raspadori, Simeone, perché noi ce li dimentichiamo. Questi ce li ha il Napoli, ragazzi.
No, ma è chiaro.
E sono rimasti qua. E soltanto qualcuno di questi è stato, come dire, fagocitato dal mercato perché era inevitabile che accadesse. E stanno ancora qua. Non si sono mossi.
Ma è chiaro.
Rappresentano un valore.
È chiaro, dicono tutti, diciamo anche noi, Kim si sapeva che sarebbe andato via e Napoli poteva prendere un altro, probabilmente il Napoli non ha preso la prima scelta, come è capitato l'anno scorso con Kim e Kvaratskhelia, scelte scommesse ma vinte, come è capitato probabilmente con Lindstrom, che era il primo colpo che il Napoli aveva in mente per le fasce d'attacco, forse Nata non è la prima scelta per la difesa, lo deve al campo. Intanto Paolo ci ha chiamati, buongiorno.
Buongiorno, io sono uno di quelli che non è tanto contento. Uno, perché secondo me negli 11 titolari, facendo il computo finale, il Napoli è andato a peggiorare, perché praticamente oggi abbiamo Juan Jesus e non abbiamo
il
miglior difensore della Serie A, non abbiamo Spalletti, non lo so se con Garcia abbiamo fatto un passo in avanti, forse abbiamo fatto qualcosina di buono nella rosa, ma a livello generale per me il Napoli ha fatto un passo indietro. E purtroppo non sono neanche d'accordo con il dottor Giordano quando dice gli altri, ma gli altri, attenzione, Thuram, cioè, ma il Milan per me si è rinforzato tantissimo, la Juventus ha una fame clamorosa nonostante Allegri, e attenzione all'Inter.
Ok, grazie Paolo. Antonio,
quando dico gli altri non intendo ridimensionare il valore delle antagoniste, per me la Juventus in prima fila, per dire, perché riconosco alla Juventus tutta la forza della storia, anche quella dell'organico in alcuni giocatori che ritroverà, Chiesa, Vlahovic, Pogba, verrebbe da dire anche in questo caso gli altri non ce l'hanno, e per quanto mi riguarda anche Allegri, che ritengo un grande allenatore. E dico che soltanto ci sta tutto quello che ha detto lei, con grande compostezza, e su Spalletti la pensiamo alla stessa maniera, nel senso che Spalletti ha dato e ha lasciato un solco, e ora tocca a Garcia farlo a modo suo, nel rispetto di un allenatore che si deve, che ha già dimostrato nel corso tanto della sua carriera quanto della sua parentesi italiana, perché a me la Roma di Garcia mica mi dispiaceva, eh.
Beh, sì, è vero. La Roma di Garcia
e poi è chiaro che mi pare che l'appunto fosse rispetto alla valutazione del mercato, ma soprattutto considerato in considerazione del paragone con le altre.
Io la penso come Dario, come voi, cioè l'errore sul centrale difensivo è un errore che appartiene alla perfettibilità umana, cioè,
possiamo
chiederci. E poi vedremo questo Nathan quanto vale.
Su Nathan c'è un interessante interrogativo di Salvatore Osimhen. Sono 4 anni che a Napoli non parla una parola di italiano, eppure è titolare da 4 anni. Secondo me il mister non ha detto tutta la verità su Nathan. Non ha detto solo che non ha imparato la lingua, però, Salvatore, Nathan, ma anche l'allenamento, la cultura italiana, l'alimentazione, il calcio, eccetera. Però ne parliamo tra un istante, caro Antonio, perché ci ha raggiunto il presidente dell'Asso Agenti, Beppe Galli. Ciao Beppe, buongiorno.
Buongiorno,
grazie per essere con noi. Ti ascolta Antonio Giordano, Corriere dello Sport all'altra
parte.
Buongiorno
Beppe. Buongiorno.
Si ragionava, caro Beppe, ti rubiamo un paio di minuti, sul mercato del Napoli. Positivo? Si poteva fare di più in difesa? Lindstrom, che colpo è?
Ma non lo so, non lo conosco. Io quando non conosco non do giudizi. Penso che in questi anni gli hanno abituato bene, sicuramente sarà un ottimo giocatore.
Ma secondo te,
dovete dare fiducia a questa società.
Quello sicuramente. Lindstrom sembra un ottimo colpo, ma ti chiedo, Napoli poteva fare di più in difesa? Nathan è un rischio, un 2001 che viene dal Bragantino?
Quando sono giovani stranieri vanno bene, i giovani italiani non vanno bene.
Infatti stiamo dicendo potrebbero andare bene, lo so, non lo conosco io, però insomma.
No, non lo conosco.
In Italia
credo che sia un po' più difficile giocare,
questo
non si può constatare.
Quindi fa bene Garcia inserirlo in maniera graduale, questo ragazzo del Brasile?
Secondo me si deve fare, non si può buttare nella mischia in un campionato come questo italiano difficile, perciò secondo me la cosa giusta è inserire i ragazzi piano piano.
Beh, per il salutarti, Inter e Milan sono avvicinate molto al Napoli, anche la Roma con Lukaku, con la Juventus e la Lazio. Juventus senza coppe?
No, io la Juventus non ci credo.
Non ci credi?
No.
Ah, ok, no, era sotto la linea. E le altre come le vedi?
No, io penso che Milan e Inter sono le solite squadre che possono competere insieme al Napoli per lo scudetto, poi subito dietro le romane.
Grazie Beppe, so che sei impegnatissimo. Prego. Parliamo con calma di altri argomenti.
Salve, un abbraccio.
Ciao Beppe Galli, presidente Asso Agenti. Antonio, a proposito, ma Lukaku quanto sposta?
Sposta molto. Lukaku sposta a livello ambientale, sposta a livello tecnico, sposta a livello interpretativo, sposta a livello tattico e sposta nell'autostima della squadra. La Roma con Lukaku è un'altra squadra.
Lukaku, Dybala, tanta roba, si stanno bene però, entrambi.
Dybala, Lukaku, a proposito della frase che prima veniva contestata, non ce l'hanno gli altri.
Indubbiamente.
Allarghiamo il fronte delle candidate allo scudetto, anche perché il centrocampo della Roma non è mica male.
No.
E neanche la difesa. Però è chiaro che dovevi metterci una presenza di grande autorevolezza, anche se il calcio è un paradosso terribile. Cioè, io non vorrei stare nei panni di Cairo, di uno che più o meno 4 anni fa ha rinunciato a 100 milioni di euro per Belotti. Ma non vorrei stare neanche nei panni di Belotti, che 4 anni fa valeva 100 milioni. Quindi, soltanto che ora le cosiddette griglie le rifacciamo tutti i giorni.
Aspettiamo.
La Roma non stava nelle prime 3 file, secondo me.
Aspettiamo il 1° settembre, evidentemente, per fare la griglia finale,
sì,
sulla carta, per
che
carità.
Finisce il mercato, devi aspettare che finisce il mercato, devi sperare di capirci, che la sorte ti assista e poi vedi. Secondo me è inutile sbilanciarsi ora sui valori assoluti, venerdì ne sapremo di più. E quando pensiamo di aver capito tutto non avremo capito niente.
Quello sicuramente che appunto sulla carta è una cosa e il campo è un'altra. Fabio Mandarini su CorrieroSport.it appunto dà la notizia dell'accordo Napoli-PSV. Il club olandese verserà per Lozano, ovviamente verserà nelle casse del Napoli una cifra di circa 15 milioni più bonus. addirittura per domani già possibili visite mediche a Eindhoven per appunto per giocare di nuovo col PSV che l'ha venduto al Napoli, ricordiamo, per oltre 40 milioni nel 2019 e 40 precisi, beh, 15 più bonus per un ragazzo che va a scadenza l'anno prossimo, mi sembra una cessione ottima, francamente.
No, un affare, anche perché i soldi veri sono altri. Sono anche i 9 di ingaggio che
esatto.
Esatto. Perché noi ce li dimentichiamo, ma dovevi pagarli.
I 2,5 più bonus per l'Lindstrom col decreto crescita diventano, non so, 3,3, 3,4 più o meno.
Cioè tu l'ingaggio, scusami.
No, dico 2,5 per Lindstrom col decreto crescita li paghi 3,4, 3,3, insomma.
Ma io sapevo 2, però vabbè, un dettaglio.
No, vabbè, allora a me sei più tu sicuramente. E allora sono almeno ancora, Lordi.
Figurati un po', cioè ogni anno, ogni 2 anni di Lindstrom equivalgono a uno di Lozano.
Insomma, Napoli ha fatto un'altra operazione economica intelligente, devo dire che vende bene, quasi sempre, quasi mai il Napoli ha avuto problemi con un giocatore di scadenza.
Quest'anno meno bene che è passata.
Sì, questo è vero, questo è vero.
Devo dire che l'anno scorso e anche negli anni precedenti giuntoli un po' di colpi li aveva piazzati, anche Fabian a 25 a un anno dalla scadenza, no?
Koulibaly a 38 anche, sì, questo è vero.
Koulibaly è il grande rimpianto, immagino, di chiunque, anche di De Laurentiis. Se è vero che potevano nel 2018 darlo per 108 milioni di euro, anche se penso che il tormento più grosso, ammesso che ne abbia uno della rete,
Allan, sì. Assolutamente, sì, è vero. Allan. Venduto cioè, comunque Allan, a 22 Allan, milioni a Everton, però effettivamente 80-90 era arrivato il PSG, no?
Allan era in albergo a Termini a fare l'accordo con quelli del PSG. Il Napoli mi pare che avrebbe preso 60, se non sbaglio, o 50, ora non mi ricordo bene. Come direbbe il mio amico Sarnataro, Giordano è invecchiato.
No, il problema è che sei mai stato giovane. No, ti mando un grande abbraccio, caro Antonio, il grande professore Antonio Giordano. Un abbraccio forte, alla prossima. Ci sentiamo in settimana.
A presto, preparati per il Fantacalcio.
Assolutamente sì, già prontissimo. Grazie, Antonio Giordano. Ci fermiamo, pubblicità, poi torniamo ancora a mercato, ancora altre vostre opinioni.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
E allora arriva Lindstrom, vicinissimo anche l'addio di Lozano. Che voto dare al mercato? Lo chiediamo anche al capitano, al dirigente sportivo Francesco Montervino. Ciao Ciccio, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a tutti.
E salutiamo anche Arturo Minervini, vice direttore di tuttonapoli.net. Ciao Arturo, buongiorno.
Buongiorno Dario, ciao Ciccio.
Ciao Arturo.
Allora, caro Ciccio Montervino, che voto dai a questo mercato azzurro? Oddio, il 1° settembre chiude, però insomma sembra ormai chiuso con Lindstrom, con la cessione di Lozano.
Ma guarda, il mercato del Napoli è un mercato ottimo soltanto perché ha evitato che partissero giocatori nel calibro di Osimhen, di Zielinski e tanti altri, Kvaratskhelia. Quindi è chiaro che quando tu riesci a trattenere questi tipi di calciatori non può che essere ottimo il tuo mercato. È fuori discussione che magari l'affare Vega saltato ha fatto storcere il muso un po' a parecchie persone, però con grande onestà il Napoli non aveva da fare grandissime cose, aveva semplicemente il compito di non rovinare tutto ciò che si era fatto l'anno scorso. Con grande onestà credo ci sia riuscito alla grande. È normale adesso l'arrivo di questo calciatore che è un classe 2000, sicuramente può far capire quanto il Napoli abbia messo la ciliegina sulla torta a quello che può essere stato un buon mercato, oppure la speranza è questa qui, e consideriamo praticamente chiuso poi quello che è il mercato.
Ecco, servirebbe ancora qualcos'altro per te Arturo dal mercato, considerando che ci sarebbero ancora 3 giorni alla fine?
Dobbiamo capire come verrà gestita poi la situazione che Cano e quella di Dembe, sono 2 punti interrogativi. Credo che alla fine si possa restare così. Molti pensano che ci sia un buco nel ruolo di vice Lobotka, ma io credo che nelle gerarchie del Napoli Caius farà il vice Lobotka, perché poi in Francia spesso giocava lì in mezzo chiaro, se il mercato dovesse regalare un'opportunità, qualcosa da cogliere last minute, io credo che poi il Napoli non si farà trovare impreparato. C'era questa idea lo stesso che veniva coltivata, come
a proposito me lo chiedono in tanti, chi rispondiamo che il Tottenham pare che abbia parlato appunto col calciatore, se lo tiene lo stesso.
Purtroppo il Tottenham se lo tiene, quindi è chiaro che il Napoli quel tipo di operazione last minute poteva valutarla. Adesso non lo so se Amrabat che a Firenze è un po' con la valigia, però lì servono almeno 30 milioni e non credo che sia un'operazione da fare in pochi giorni.
È vero, caro Francesco, diciamo anche con altri amici che c'è un po' di sproporzione tra i reparti, parlando sempre di livelli molto alti, perché l'attacco è obiettivamente mostruoso quasi, con Lindstrom, che dovrebbe essere, te lo chiedo anche, più forte di Lozano, al di là delle caratteristiche diverse, centrocampo e difesa, le alternative non sono così forti, cioè il Napoli, diciamo, con Lindstrom, Osimhen e Kvaratskhelia titolare, avrebbe Politano, Simone Raspadori alle spalle, tanta roba, no? Anche Elmas volendo, il centrocampo è difeso un po' meno, no?
Ma guarda, non è così, perché poi se tu pensi che abbiamo Elmas che può essere un centrocampista, Cajuste che è un giocatore sul quale il Napoli sicuramente ci punta tanto, Raspadori che può fare anche la mezzala o il sottopunto qualora si cambiasse modulo, non dobbiamo essere frettolosi nel dare un giudizio a Nathan che onestamente è appena arrivato. Quindi io prima di darvi sul fatto che l'attacco sia fastidioso e il resto un po' meno, onestamente farei attenzione, tenendo conto che l'anno scorso il Napoli in mezzo al campo è stato devastante e che in difesa è vero è partito Kim, ma è stata la squadra che ha dimostrato di avere una solidità incredibile. Quindi aspettiamo prima di dire questo. Poi Lindstrom, parliamo di un giocatore forte, ma che nella partita proprio contro il Napoli non è che abbia fatto vedere poi un granché, nonostante si parla sempre bene, ragazzi.
Sì, questo è vero, forse merito anche del Napoli. L'altra incognita, Francesco, nel salutarti, è il passaggio ovviamente da Spalletti a Garcia. Tu conosci molto bene, diciamo, Spalletti ha dato molto a una squadra forte, per carità, ma il suo contributo per lo scudetto mi sembra molto evidente.
Non c'è dubbio, però io è giusto dare all'allenatore anche la percentuale giusta di merito. Sicuramente Spalletti è stato straordinario, ha fatto un lavoro fuori da ogni logica, però è anche vero che gli stessi giocatori che c'erano l'anno scorso, a parte uno, ci sono anche quest'anno, e prima che perdano tutto quello che il saper fare, e prima che perdano tutte quelle che hanno le indicazioni di diciamo, Spalletti l'anno scorso, ce ne vuole, tenendo conto che io non penso che Garcia sia uno che andrà a peggiorare quella che la bontà del gioco del Napoli, anzi semmai può portare qualche piccolo accorgimento. Soltanto un pazzo oggi cambierebbe completamente tutto quello che è l'assetto tattico tecnico della squadra, quindi con grande onestà, tenendo conto che in campo ci vanno sempre i calciatori, io faccio fatica al pensare che il Napoli quest'anno non possa essere ancora favorito per una vittoria finale. Con grande onestà, tutti quelli che fanno le solite grigliate di inizio anno stanno facendo veramente rabbrividire su quello che stanno dicendo, perché bastate vedere la partenza di Kim e il cambio dell'allenatore per non mettere neanche il Napoli nelle papabili qualificate in Champions.
Mi sembra esagerato, insomma.
Credetemi, io veramente rabbrividisco. Ma poi parecchi non hanno messo neanche il Milan nelle quattro favorite per la Champions. Vi dico la verità, mi auguro davvero che tutti la pensino così, perché vorrà dire che Napoli si troverà a maggio di nuovo quest'anno.
Esatto, affari spenti è meglio, diciamo, ma non credo che sia proprio così, nel senso che pochi pensano in questo modo. Francesco, grazie, ti mando un grande abbraccio, alla prossima.
Grazie a voi.
Un abbraccio a Francesco Montervino. Torno da Arturo Minervini, che tra l'altro ricordo conduce 16 Napoli su 8 channel nel post partita di ogni gara del Napoli. E insomma, che temi insieme a Inter e Milan ci sono anche Juve e Roma con Lukaku, per te la Lazio di Sarri, Arturo?
Beh, io credo che le milanesi siano le più accreditate, perché partono poi da un'idea, perché Inzaghi ha lavorato bene l'anno scorso, Pioli ha già vinto uno scudetto, quest'anno ha degli elementi molto motivati, una squadra fisica ma anche tecnica. Secondo me il Milan ha lavorato molto bene. Sulla Juve dipende dagli arbitraggi. È chiaro che se poi vediamo quello che è successo domenica, tutto può accadere, altrimenti la Juve mi fa meno paura della Roma. Lukaku è sicuramente perfetto, perché per il non gioco di Mourinho, avere uno così che si fa un po' reparto da solo va bene, però non credo abbia la continuità nel Napoli, onestamente non mi spaventa.
Però l'entusiasmo che si vive a Roma da sempre con Mourinho, figuriamoci ora con Lukaku, può essere un fattore.
No, sicuramente è un fattore, lui è molto bravo poi a caricare l'ambiente. Se poi andiamo a tirare le somme, non è che sia andata benissimo, vero? Ha vinto un'Europa League, che è una conference, che è un trofeo minore, però poi la Champions non arriva, gli acquisti sono stati fatti, però il problema è sempre lo stesso. 100 volte il Napoli che progetta qualcosa, che prende Lindstrom classe 2000 e gli fa firmare un quinquennale, che la Roma che si accontenta di questi prestiti ogni anno, prendi Paredes, prendi Renato Sanchez che già si è rotto, prendi Lukaku che magari l'anno dopo perché gli arriva un prezzo migliore,
sì,
non vedo molta progettualità.
Questo sì.
Ripeto, nel Napoli parte una base troppo più solida e secondo me è una squadra più forte.
Voto finale di Arturo Minervini, finale che non, fino a un certo punto, perché appunto c'è il primo settembre come scadenza del mercato, però per ora il voto tuo al mercato azzurro.
Beh, cioè prima diceva soltanto, usato la parola soltanto per definire, tenere Osimhen e Kvara. Io penso che sia una grande operazione trattenere Osimhen, quindi certo. Già quello è il voto. Ne abbiamo parlato anche domenica su Otto Channel.
Sì.
L'unico dubbio è sulla scelta di Nathan, ma non perché sì. Nathan non sia forte, perché aspettavi qualcuno subito pronto, poi magari tra due mesi Nathan sarà fortissimo e allora il voto si alzerà. Al momento diciamo un 7.5 al Napoli, che comunque vuole. Poi ripeto, io Lindstrom un po' lo conoscevo, ieri mi sono perso però su YouTube, ho passato mezza giornata a vedere tutti i suoi video. Mi sono innamorato, Dario, come confesso, è stata solo la metà delle cose che ha fatto vedere, ci farà molto divertire questo ragazzo.
Si aggiunge al grandissimo talento di Kvaratskhelia, anche un altro dall'altra parte, più tecnico.
Per il mal di testa, perché dovrà affrontare il Napoli.
Sono d'accordo con te. Grazie Arturo, un abbraccio forte.
Grazie Dario, buon lavoro.
Buon lavoro. Arturo Minervini, tutto Napoli.net, 8 Channel. Questo amico scrive, il reo Etate, giapponese del Celtic, che ne pensi Antonio dell'interessamento del Napoli per Etate? Non mi risulta, francamente, è stato un giocatore che il Napoli ha visionato, ma non prenderà, almeno secondo quanto ci risulta. Siamo in chiusura, è tornato anche Soriani, quindi siamo a posto così. Tony Vola in regia, grazie per averci seguito. Ci sono Marta Martinez e Gigio Rosa con Sulle Mani. Da parte mia è tutto, appuntamento rinnovato a domani con Marte Sport Live e anche Forza Napoli sempre. Poi torneremo con tante sorprese anche di sera e tante altre cose. Per adesso buona giornata e buon proseguimento, ciao.
Marte Spotlight.